E lasciamo la voce splendida di Judith Owen perché andiamo in montagna e parliamo ora di cinema di montagna. A Trento si è conclusa la 73esima edizione del film festival più longevo e importante che racconta le avventure e i popoli delle terre alte. A seguirlo per noi c'era Mattia Pelli che ci ha raggiunto in studio. Buongiorno Mattia.
Buongiorno Cristina, buongiorno a chi ci sta ascoltando.
Mattia, sabato scorso sono stati annunciati i film vincitori. Quali sono e di che cosa parlano?
Allora, il Trento Film Festival attribuisce numerosi premi in diverse categorie, ma quelli principali sono l'Agenziana d'Oro Città di Trento e l'Agenziana d'Oro Città di Bolzano. Il primo premio è dunque andato a un film argentino intitolato Donde los Árboles dan Carne di Alexis Franco, che descrive la resistenza solitaria e tenace di un gaucho argentino e della sua famiglia contro la siccità e la crisi climatica. È un po' paradossale che a vincere sia stato un film che si svolge nella Pampa, dove non si vede nemmeno l'ombra di una montagna, ma da anni il Trento Film Festival accoglie anche pellicole che parlano di territori in pericolo, come lo sono anche i territori montani, quindi c'è una specie di solidarietà in questo caso tra pianura e montagna. Un documentario scarno, a volte duro, secondo me non un capolavoro. Molto più interessante il film che ha vinto l'Agenziana d'Oro della città di Bolzano. Si intitola All the Mountains Give, dell'iraniano Arash Raksha, che racconta storie dei contrabbandieri curdi tra Iraq e Iran, uno sguardo realistico su una montagna ostile e bellissima, dalla quale si vorrebbe fuggire, ma che incatena i suoi figli e le sue figlie.
Mattia, durante il festival Trento diventa un po' un punto di ritrovo di alpinisti che arrivano da tutto il mondo, che portano le pellicole che raccontano le loro ultime avventure. È stato così anche quest'anno?
Eh beh sì, come sempre tanti alpinisti e tante alpiniste. C'è una sezione dedicata a questi film che si chiama Alpendiism e l'Agenziana d'Oro al miglior film di alpinismo, premio CAI, cioè del Club Alpino Italiano, è andata al film Adra della regista britannica Emma Chrome. E tra gli alpinisti che sono venuti a Trento per portare il proprio film c'era anche il varesotto Matteo Della Bordella, che in Odissea Borealis racconta la sua ultima avventura, 300 km in kayak in Groenlandia per raggiungere con i suoi compagni una parete inviolata da scalare. Matteo Della Bordella è, lo ricordiamo, uno dei più forti giovani alpinisti italiani, ha compiuto numerose prime salite in libera di vie difficili in diverse parti del mondo, tra cui le Alpi, la Patagonia, la Groenlandia, l'Himalaya. Ha ricevuto diversi premi per le sue imprese alpinistiche, tra cui più volte il premio Paolo Consiglio e il premio Riccardo Cassin. Ecco, io l'ho intervistato e gli ho chiesto prima di tutto perché la Groenlandia nella sua ultima avventura. Forse il bisogno di fare cose che nessuno ha mai tentato.
Sentiamo.
Sì, sicuramente c'è questa spinta perché da sempre per me il lato più bello, più affascinante dell'alpinismo è proprio esplorare, fare cose nuove, andare dove non è mai stato nessuno, e la Groenlandia perché c'è un potenziale incredibile per appunto scalare pareti inviolate e anche conoscere luoghi dove praticamente non è mai stato nessuno. La Groenlandia è un luogo pazzesco, è unico. Fai conto che praticamente noi siamo partiti da questo paese che si chiama Tassilaq e per 1000 chilometri non c'è niente, andando per 1000 chilometri a sud si incontra il paese successivo, in mezzo solo ghiacci, pareti, fiordi, foche, orsi polari, e quindi veramente ci sono ancora un sacco di cose da fare secondo me.
Avete fatto un lungo tratto in kayak per arrivare alla parete che volevate scalare. Il kayak è una cosa che hai dovuto imparare.
Il kayak in realtà l'avevo già imparato perché ho già fatto altre spedizioni un po' multidisciplinari combinando kayak e arrampicata. Però a differenza delle altre spedizioni dove noi avevamo sempre pagaiato all'interno di un fiordo, qui siamo andati proprio lungo la costa ma sull'oceano aperto, e questo fa una differenza abissale perché hai un sacco di problematiche come ghiaccio, onde, maree, venti, correnti, e quindi ci siamo allenati molto sul kayak. Siamo stati per allenarci in Bretagna, siamo stati con degli istruttori di kayak di mare Alerici, c'è stata una preparazione molto lunga.
Dal punto di vista così della questione del cambiamento climatico, la Groenlandia è uno dei luoghi in cui si manifesta anche in modo forte. Come l'avete vissuta nel vostro quotidiano in questa avventura?
Si manifesta un po' dappertutto, chiaramente. In Groenlandia è un po' il simbolo di questo cambiamento climatico, perché la fusione della calotta è molto evidente e ha un impatto enorme su tutta la terra per l'innalzamento del livello delle acque. Noi in realtà in questa situazione abbiamo beccato l'anno negli ultimi 30 anni con più ghiaccio nel mare. Ma questo ghiaccio non era dovuto al fatto che facesse più freddo, era dovuto al fatto che proprio c'era stata una maggior rottura della calotta che aveva provocato la formazione di iceberg, e questi ci hanno creato un sacco di problemi di navigazione. Noi siamo rimasti bloccati dal ghiaccio in tante situazioni, e se n'è andato via questo ghiaccio solo quando è arrivata queste tempeste, questi venti fortissimi, quindi un altro fenomeno climatico estremo, perché poi si traduce con i fenomeni estremi il cambiamento climatico, che ha tolto il ghiaccio e ha portato le onde.
Tu sei un alpinista molto forte, hai fatto tantissime cose, anche molto importanti. Hai anche scritto un libro che si intitola Le vie meno battute, dove racconti la tua esperienza, il tuo rapporto con la montagna. La montagna dà, ma può anche togliere. Tu hai perso un padre in montagna per un incidente, hai perso anche un compagno in una spedizione importante. Questo non ti ha mai spinto a dire no, non ce la faccio più, per me il rapporto con la montagna è troppo impegnativo, oneroso?
Perdere una persona cara, il padre, un compagno in montagna è una tragedia, è senza dubbio la cosa più difficile da superare. Io guardandomi dentro ho visto che è talmente parte di me la montagna, riesce a riempire la mia vita, la mia esistenza, che sarei perso senza di questa, e alla montagna devo tutto chi sono io. E quindi, per quanto sia doloroso e inspiegabile, ho imparato a convivere con questa cosa, essere consapevole e accettarla.
Tu sei diventato a tua volta padre. Che cosa significa partire?
I figli sono due, un maschio e una femmina, che è arrivata un anno e qualche mese fa. Sicuramente è bellissimo avere, sono la cosa più bella che potesse capitarmi, la cosa di cui vado più orgoglioso. Chiaro che ha cambiato un po' il mio approccio, la mia vita di tutti i giorni, più che la scalata in sé, nel senso che l'approccio alla decisione, alla scelta di cosa fare, al partire, al preparare gli obiettivi è cambiato. Poi una volta che invece sono in montagna, fondamentalmente non sento questo grande cambiamento, perché sono lì io, la montagna, e faccio le stesse cose che facevo prima. Però tutto il resto, tutto quello che sta attorno, chiaro che è molto diverso da papà.
Nel film che hai presentato, che hai portato qui a Trento, come in tante altre spedizioni, ci sono dei compagni di avventura. In questo caso, nell'avventura in Groenlandia, erano due svizzeri e un francese. Che rapporti si creano tra persone che devono vivere assieme anche in situazioni parecchio pericolose per tanto tempo? Ci sono tensioni? Si riescono a risolvere? Il punto comune è l'avventura, e quindi si riesce a superare tutto insieme?
Non è facile, perché chiaramente nelle spedizioni la prima regola è che ci sono sempre un sacco di imprevisti, un sacco di situazioni difficili. Ma in qualsiasi caso, qua in Groenlandia ancora di più forse, ma capita sempre, e quando vivi a stretto contatto per così tanti giorni non è facile convivere, perché emergono anche tutti i lati del proprio carattere. E sicuramente per me un ruolo fondamentale lo fa l'esperienza, cioè il fatto che ho già fatto tante spedizioni mi ha dato modo di conoscere un po' me stesso, come reagisco. So che magari in certe situazioni devo starmene per i fatti miei, in altre devo parlare, devo condividerlo con gli altri. Senza dubbio parlare come gruppo, condividere, confrontarsi con gli altri è la cosa più utile per l'armonia di un gruppo in queste situazioni.
Nel libro che abbiamo citato all'inizio, tu racconti anche un episodio di egoismo che ti ha coinvolto, ovviamente senza nessuna conseguenza pratica, niente di grave, insomma, però è una riflessione che hai fatto sullo stare con gli altri, magari lasciare indietro quelli meno forti. Ci racconti questa vicenda?
Era successo nella mia prima spedizione in Patagonia con il mio socio di queste avventure, ovvero Berna, Matteo Bernasconi, che al ritorno da questa salita, che non era una salita epica, era una salita relativamente tranquilla, non è la parola giusta, comunque non estrema, eravamo totalmente distrutti, mancava mezz'ora arrivare in paese, a rientrare erano tipo le 3 di notte. E lui, cioè, aveva i piedi devastati, si è buttato lì con un sacco a pelo nel bosco e io l'ho lasciato lì e me ne sono andato a casa nel letto e mi sono sentito un po' una brutta persona, diciamo, a fare questo, perché magari ti fa realizzare che alla fine, non lo so, io ho messo davanti me stesso e l'ho abbandonato lì, no? Quindi è un momento, se vogliamo, comunque leggero, non è che c'era il rischio della vita, però emblematico, che ti fa riflettere nel fatto che alla fine noi alpinisti, nell'andare in montagna, pensiamo a noi stessi e gli altri vengono comunque dopo, anche in situazioni più rilevanti, come quando hai una famiglia e degli affetti che inevitabilmente subiscono le scelte che fai tu. Quindi un momento anche simpatico che mi ha permesso di fare una riflessione più profonda.
Come definiresti il tuo stile dell'andare in montagna? Qual è la tua filosofia, i tuoi punti fermi nell'affrontare una parete, una montagna?
Allora, i miei punti fermi sono tre. La prima è l'avventura, quindi quello che cerco è qualcosa di nuovo, un'esplorazione, un'avventura, vivere qualcosa di diverso fuori dall'ordinario. L'altro è la condivisione, quindi farlo con altre persone, condividerlo con amici, con compagni, con persone a me care. E l'altro è il rispetto per la montagna, per l'ambiente, che è la regola che secondo me tutti devono sempre tenere a mente.
Quindi stile alpino, e quando si va si lascia niente, il meno possibile indietro, giusto?
Esatto, senza dubbio il non lasciare tracce del passaggio è per me estremamente importante, e lo è da sempre, cioè, anche oggi chiaramente ancora di più, perché è un argomento sulla bocca di tutti, giustamente, per fortuna. Però è sempre stato così, il confronto ad armi pari con la montagna, con la natura, ha sempre fatto parte un po' del mio modo di andare in montagna.
La tua avventura più incredibile che ricordi con più intensità?
A livello proprio emotivo, affettivo, la prima spedizione che ho fatto in Patagonia, la Torre Egger con Berna, ormai quasi 15 anni fa, più di 10 anni fa, è quella che porto nel cuore, perché è quella che mi ha fatto crescere, innamorare di questi luoghi, e quindi l'immagine, siamo io e Berna nella truna o sotto la parete ovest della Torre Egger.
Ed era la voce dell'alpinista, straordinario alpinista Matteo Della Bordella, al microfono di Mattia Pelli.